Radio Immagina.
Accade al Parlamento Europeo. Trasmissione a cura della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici.
Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori di Radio Immagina e benvenuti a una nuova puntata di Accade al Parlamento Europeo. Oggi con noi abbiamo Pierfrancesco Maiorino, eurodeputato PD e tra le altre cose membro della Commissione Speciale sulle Interferenze nei Processi Democratici Europei. Quella commissione, insomma, che si è occupata dei rapporti tra gli uomini di Putin e i partiti di estrema destra europei, tra cui la Lega di Matteo Salvini. Ecco, prima di occuparci di questo argomento specifico, però vorrei chiederti un parere sulla crisi di governo che stiamo vivendo. Cosa è successo e perché, secondo te?
Ma io credo che siamo stati di fronte a una pagina davvero grave, brutta, vorrei dire perfino vergognosa della storia recente del nostro paese. Mi domando come si possa con tanta disinvoltura in questo momento, con crisi energetica, problematiche riguardanti il Covid, la guerra, le difficoltà delle famiglie e delle aziende, mandare tutta all'aria e salutare, liquidare il governo Draghi, liquidare una persona, una personalità come Mario Draghi. È veramente surreale quello che è accaduto, e i responsabili di questo patatrac sono evidentemente diversi. Certamente, lo dico con grande dispiacere e amarezza, c'è il Movimento 5 Stelle di Conte che ha condotto in maniera allucinante e molto brutta tutta questa fase. Non penso che sia un problema di nervosismo, visto che Conte ha detto che quelli del PD sono nervosi, ma non è un problema di nervosismo. Il tema è che Conte ha fatto un pasticcio enorme, si è assunto una responsabilità davvero grave, e poi si è infilato Salvini, si è infilata Forza Italia, che ormai va al traino di Salvini, si sono infilati tutti quelli che non vedevano l'ora evidentemente di farla finita con una fase che evidentemente è troppo, diciamo così, seria per le loro capacità di dimostrarsi coerenti nell'individuazione di scelte responsabili per il presente e il futuro dell'Italia. Dunque, quello che è accaduto mi pare abbastanza evidente. Io credo che il PD abbia gestito in maniera ineccepibile questo passaggio, purtroppo però non è stato sufficiente il nostro apporto molto serio e molto coerente. L'azione, lo dico davvero senza piaggeria, ma molto seria e molto coerente innanzitutto di Enrico Letta.
Ma soprattutto ora si pone il problema di cosa farà il PD con le alleanze, visto che quella con i 5 Stelle non è più praticabile.
Ma io mi auguro che il PD, che diciamo noi, si faccia una scelta ribaltando un po' l'ordine delle priorità. Cioè, per mesi abbiamo dato forse anche troppo l'impressione di cercare le alleanze senza confrontarsi sui contenuti. Ora mettiamo lì 3-4 battaglie sui contenuti, chiare, nette, decise, e andiamo avanti. Chi ci sta, ci sta. Non inseguirei questo, quel partitino, questo, quella listarella. Magari mettiamo delle discriminanti, cioè nessun ex di Forza Italia, perché va rispettata e anzi salutata come una novità positiva la scelta ad esempio della Gelmini o di Brunetta, però insomma non dimentichiamoci che fino a pochi mesi fa erano gli alfieri del berlusconismo, quindi con tutto quello che ha comportato per l'Italia di tragico in questi anni, e quindi diciamo messe alcune discriminanti, poi andiamo avanti sul piano del confronto di merito, dei contenuti, senza impazzire nella ricerca della convergenza con una sigla o un'altra sigla. Il PD ha tutte le carte per presentarsi come la vera alternativa alla destra sovranista, che è fortissima, ma che forse possiamo battere.
Ieri il capo del presidente del Partito Popolare Europeo al Parlamento Europeo, Manfred Weber, ha augurato su Twitter al centrodestra di Berlusconi di tornare al potere, omettendo l'alleanza, il fatto che il centrodestra di Berlusconi è un partito che sta nel PPE, alleato però con Salvini che sta nel gruppo Identità e Democrazia, quello della Le Pen al Parlamento Europeo, e con la Meloni. Ecco, è una svista o c'è una saldatura tra l'estrema destra e la destra che sta avvenendo in Italia come a livello europeo?
Ma Weber tra l'altro ha anche fatto finta di non vedere, come gli ha giustamente ricordato il nostro capo delegazione Benifei, ma l'ha fatto anche Letta proprio ieri sui social, Si è dimenticato, diciamo, di come sono andate le cose di questi giorni, perché ha espresso grande rammarico per Mario Draghi, per la visfine di Mario Draghi, dimenticandosi che Forza Italia, è stata protagonista della cacciata di Draghi. È vero, c'è una brutta convergenza tra un pezzo di destra europea e la destra più radicale italiana, e credo che questo renda ancora più determinante la sfida. Sfida che noi dobbiamo però compiere a viso aperto, con grande orgoglio, non dando già fatte, definite le cose. Cioè, c'è un po' troppo l'impressione che Giorgia Meloni è lì con la lista dei ministri. Calma, possiamo farcela. Ci sono un sacco di italiane e di italiani che io sono convinto non vogliano conoscere quella deriva, ancora di più in un periodo di grande incertezza per la vita concreta delle famiglie e delle imprese come questo.
Intanto però questa crisi di governo è stata salutata come una bella novità a Mosca tra gli uomini di Putin. Ecco, che riflessi internazionali può avere una crisi di governo di questo tipo?
Beh, diciamo, sono state anche scritte alcune ipotesi sul livello di infiltrazione di Mosca nelle vicende nostrane anche in quest'ultimo passaggio. Ora, io non so quanto i soggetti politici che hanno fatto sto disastro siano stati eterodiretti. Penso ad esempio che Conte non sia stato eterodiretto, tanto per capirci, da Putin. Penso che abbia fatto le sue scelte in totale autonomia. Detto ciò, però, è un dato oggettivo che a Mosca si è brindato, cioè il risultato della crisi di governo è stata una buona notizia per Putin, per un regime autoritario come quello di Putin, e questo è un fatto che deve fare riflettere e preoccupare. Poi sono da chiarire invece i continui rapporti, il continuo flirt tra Salvini e l'entourage di Putin, che si rinnova, l'abbiamo anche denunciato attraverso la Commissione speciale sulle interferenze, le ingerenze in Europa, l'abbiamo sottolineato anche recentemente. Salvini, che ha già praticamente il viaggio pagato da Mosca e che costruisce una diplomazia parallela rispetto al governo e tenendo all'oscuro il governo italiano con Putin nei giorni in cui si fa più dura la crisi determinata dalla guerra, beh, è un Salvini che ancora una volta mostra grandissima ambiguità, pericolosa ambiguità nei suoi rapporti con un regime autoritario.
Un'ambiguità che va messa nel contesto di un'opera di interferenza della Russia nella democrazia europea che è stata ricostruita proprio dalla commissione di cui fai parte, la commissione INGE. Ecco, in un anno di lavoro cosa è emerso da questa commissione e perché è importante il risultato del vostro lavoro, per la democrazia italiana?
Beh, innanzitutto è emerso proprio il fatto che Putin, ed è emerso prima dello scoppiare della guerra, che Putin gioca a infiltrarsi nelle democrazie europee, e che lo fa grazie al fatto che una serie di soggetti li fanno da sponda, sono utili idioti che giocano allo sfascio in Europa e hanno nomi e cognomi: la Lega di Salvini, la Le Pen, l'estrema destra tedesca e austriaca. Insomma, ci sono soggetti, sono convinto poi alla fine anche Orban possa rientrare in questo ragionamento. Siamo di fronte a un'internazionale della destra che ha cercato di sfasciare tutto d'accordo con Putin. Penso che la Commissione l'ha in maniera esplicita fotografato, concentrandosi poi su alcuni altri temi, che sono quelli legati alla questione relativa ai finanziamenti. C'è bisogno di una grande trasparenza proprio di rafforzare la trasparenza per individuare le fonti di finanziamento in relazione proprio ai flussi di denaro che arrivano dall'esterno a soggetti politici in Europa. C'è poi il tema delle piattaforme, che è un tema di democrazia, perché diventa esso stesso, diciamo, le piattaforme diventano lo strumento per produrre fake news, campagne d'odio, e spesso queste campagne d'odio non sono il frutto di qualche imbecille o di qualche singolo razzista presente in rete, ma sono una macchinazione portata avanti da soggetti che, guarda caso, poi vedono in Putin l'interlocutore privilegiato. E quindi, diciamo, ci sono tentativi di infiltrarsi nelle nostre democrazie che hanno in regimi autoritari Putin, in alcuni casi la Cina, i massimi protagonisti. Noi ci dobbiamo difendere. Dobbiamo salvaguardare al massimo non solo i valori, ma dobbiamo anche difenderci con strumenti nuovi.
Ecco, in vista della campagna elettorale che si è appena aperta, che sarà breve ma sarà intensa, quali sono le misure che può adottare l'Italia o l'Unione Europea per evitare che la campagna elettorale, le elezioni siano inquinate dagli interessi russi, dai troll russi, dalla disinformazione?
Beh, innanzitutto c'è il tema dei soldi, io credo, vanno molto, controllate con molta attenzione le fonti di finanziamento delle campagne elettorali, dei singoli soggetti politici, dei singoli candidati, perché poi se segui i soldi, come sempre, trovi la verità in questi casi. Quindi c'è sempre, diciamo, l'ombra dell'infiltrazione sta dietro a manovre anche economiche e finanziarie. E poi io penso che si debba prestare molta attenzione alle fake news, alla proliferazione della disinformazione organizzata. Ripeto, si ha l'impressione che a volte le fake news siano il frutto di, non so, un tipo bizzarro che scrive cose a cui tanti creduloni vanno dietro, no? E sì, c'è sicuramente anche una piccola porzione di episodi che potremmo descrivere in questa maniera, ma le fake news tantissime volte sono campagne orchestrate e organizzate per sviare l'attenzione dell'opinione pubblica o per raccontare una falsa verità. La vicenda della guerra in Ucraina, io credo che sia emblematica da questo punto di vista. Fa breccia nel mondo, nella società italiana, spesso. Un pensiero filo putiniano che per me è molto pericoloso. Non sono certo un bellicista o uno con l'elmetto in testa. E possiamo anche discutere su quelle che possono essere le strade migliori per interrompere la guerra e guadagnare la tregua, eppure sugli errori che l'Europa fa o può aver fatto. Ciò non toglie che non si può cambiare la verità. La verità è quella che c'è un aggressore e un aggredito. Una manovra autoritaria, un popolo che resiste di fronte a un'aggressione.
Però Putin ha scommesso sulla debolezza delle democrazie europee e alla luce delle dimissioni di Boris Johnson e di Mario Draghi sembra aver ragione lui. I leader più atlantisti, più duri contro la Russia sono ormai a capo di governi dimissionari. Come si argina questa debolezza, questa caduta, queste dimissioni a catena dei governi europei, soprattutto in vista di un autunno che si annuncia difficile per l'inflazione, per i prezzi dell'energia, i prezzi dei beni alimentari?
Ma per carità, la vicenda di Johnson ha molte sfumature, possiamo anche non associarla a quella di Mario Draghi del governo italiano. Certo è che Putin oggi è più contento di prima, questo è un dato di fatto. Penso che il contributo che dobbiamo dare, se posso banalizzare, è quello di far sì che vinca chiaramente in Italia una prospettiva democratica, progressista, che non abbia bisogno di strane convergenze con la destra e che tenga la barra dritta. Quindi l'Italia può dare uno straordinario contributo tra poche settimane, in fondo le elezioni sono molto presto. Uno dei pochi, io credo che una delle poche notizie positive di questi giorni è che la campagna elettorale sarà breve. Questo permetterà a tutti di presentare i propri progetti, i programmi, le proprie proposte, le proprie candidature e poi il paese conoscerà, diciamo, una fase diversa e io mi auguro che sia quella che veda il PD al centro di un governo autenticamente riformatore e nettissimo sul piano dei rapporti con la Russia di Putin, che sono rapporti, ripeto, che non possono essere mai segnati dall'ambiguità.
Questa campagna elettorale, quanto influiranno i temi sociali, il malcontento, l'inflazione, le difficoltà delle famiglie e delle imprese?
Ho molto apprezzato il fatto che Mario Draghi nel suo discorso l'altro giorno ha detto che l'agenda sociale deve essere al centro dell'azione, doveva essere al centro dell'azione del governo. E io credo che noi dobbiamo esattamente prendere, diciamo, quel virgolettato e ciò deve accompagnarci in campagna elettorale, cioè l'agenda sociale deve essere ciò che scandisce la nostra campagna elettorale, questione salariale, salari minimi, ma non solo, anche politica contrattuale, tema riguardante il sostegno alle persone maggiormente in difficoltà sul piano proprio della povertà, interventi di carattere diciamo, sussidiario di fronte alla crisi energetica, ai costi, alle inquietudini che sono presenti, rilancio di un sistema sanitario pubblico, politica per l'assistenza domiciliare, cioè ci sono alcuni grandi comparti, che meritano una fase di governo, molto coraggiosa e noi dobbiamo guidarla.
Un'ultima domanda, qual è secondo lei il ruolo che deve avere l'Unione Europea? Ieri la Banca Centrale Europea, Lagarde, ha presentato un nuovo scudo anti-spread che ha parzialmente convinto i mercati per evitare impennate degli spread, degli interessi sul debito pubblico italiano, proprio anche a causa di questa instabilità. L'Unione Europea in questi casi è sempre, diciamo, indecisa tra ricordare le conseguenze negative di un governo anti-europeo, di un governo che punta a sfasciare i conti pubblici e il PNR, il Piano Nazionale di Ripresa, Resilienza e Ripresa, e gli incentivi, come lo scudo anti-spread e come i fondi. Ecco, qual è il giusto equilibrio?
Ma l'Unione Europea io credo che debba essere quella a cui faceva riferimento David Sassoli, cioè un'Unione Europea illuminata, solidale, che di fronte alla crisi della pandemia è intervenuta subito con misure molto significative, tra cui la sospensione del patto di stabilità, Next Generation EU, da cui è nato poi il PNRR, e un'Unione Europea in campo sul piano delle misure riguardanti la transizione ecologica per fare i conti fino in fondo con gli effetti della crisi climatica e non rimanere immobili. E questa deve essere l'Unione Europea e questo deve essere il taglio delle politiche dell'Unione Europea. Guai a fare errori del passato, cioè a pensare di affrontare le fasi di crisi con un'austerità che diventa poi lo strumento per eccellenza per le politiche antisociali.
Va bene, ringraziamo Pierfrancesco Maiorino per essere stati con noi e vi diamo appuntamento la prossima settimana.
Grazie a voi.